Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete di nuovo collegati con il programma in italiano di SBS. Io sono Elisabetta Merati e insieme a me Carlo Oreglia.
E noi rimaniamoci nel New South Wales per dare il benvenuto alla nostra prossima ospite, l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela, ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Allora Emanuela, prima di iniziare io ricordo a tutti all'ascolto, se avete delle domande potete scriverci su italian@sbs.com.au oppure su www.facebook.com/sbsitalian. E noi questa mattina vogliamo partire dalle raccomandazioni che sono state presentate in Parlamento, questo a seguito del lavoro della Commissione parlamentare per la riforma dell'immigrazione. Iniziamo chiarendo proprio un dubbio con una domanda che ci è arrivata. Simona ci ha scritto chiedendosi se per il suo percorso di residenza le basta il certificato for in hospitality, quindi certificate for in hospitality. È giusto rispondere che al momento queste sono soltanto raccomandazioni, che è un processo parlamentare che deve ancora terminare, e in nel suo caso quindi cosa può fare con questo certificato for in hospitality adesso?
In realtà non molto, a parte che in certi casi c'è l'esperienza lavorativa e non c'è necessariamente bisogno di qualifiche, ma se consideriamo queste, se guardiamo le occupazioni legate alla ristorazione, abbiamo restaurant manager che richiede almeno un diploma in hospitality e comunque per essere sponsorizzati c'è bisogno di almeno 2 anni di esperienza lavorativa, oppure se consideriamo cuoco o chef abbiamo bisogno di un Certificate 3 in Commercial Cookery oppure un Certificate 4 sempre in Commercial Cookery e l'esperienza lavorativa di 2 anni. Addirittura per certi visti come chef bisogna avere almeno un diploma in Hospitality Management. E nel caso di occupazioni e ristorazione di livello inferiore bisogna vedere invece i cosiddetti DAMA, cioè quegli accordi tra regioni e governo federale che permettono di sponsorizzare anche persone che non hanno i requisiti dei visti standard, ma in quel caso bisogna andare a vedere specificamente per ogni regione quali occupazioni sono in lista e quali requisiti richiedono, perché sono diversi per ogni luogo. Questo comunque non ha nulla a che vedere con le raccomandazioni che sono appena state divulgate in seguito all'inchiesta della Commissione parlamentare per rinnovare il sistema di immigrazione.
Ecco, quindi possiamo già chiarire questo dubbio. Allora, queste sono raccomandazioni e come ogni raccomandazione devono avere un proprio iter, per cui se ne riparlerà nel futuro. Adesso per un problema come questo non bisogna guardare queste raccomandazioni, ma bisogna guardare la legislazione attuale, così?
Esattamente. Praticamente questi sono suggerimenti che adesso la Commissione parlamentare dà al governo, che poi valuterà in seguito e se e quali accetterà praticamente. A quel punto ci sarà un percorso di ratificazione di leggi, e questo ovviamente richiede tempo, e poi l'adozione di queste leggi da un certo punto in poi. Per cui adesso sinceramente io non sarei troppo entusiasta su queste raccomandazioni. Chiaramente siamo contenti che le abbiano fatte, anche perché molte di queste hanno una certa logica e potrebbero risolvere dei problemi che ci sono al momento, però insomma per il momento è tutto rimasto come prima.
Emanuela, avete parlato di raccomandazioni, allora vediamole. Iniziamo con quella di ritornare ad una lista unica di occupazioni.
Certamente questa sarebbe un'ottima riforma perché al di là delle 2 liste principali che ci sono adesso, che sono la short term list e la medium long term list, ci sono una miriade di altre liste che fanno tutto il sistema molto complesso e difficile da seguire. Personalmente ho contato tempo fa tutte le liste disponibili e ho trovato che al momento sono 29.
Addirittura.
Infatti questo fa il nostro lavoro molto più difficile, soprattutto perché poi per ogni lista ci sono almeno altrettanti requisiti diversi. Il fatto di consolidare queste 2 liste principali, magari anche con quella regionale, per farne una unica, ci fa pensare che poi anche tutti i requisiti delle occupazioni legate a queste liste vengono unificati, solo che abbiamo visto in passato che poi non necessariamente questo accade. Ad esempio, se nelle 2 liste correnti vengono anche indicati i requisiti extra per alcune occupazioni al momento, e allora ci potrebbe essere anche il rischio che alla fine, sì, avremo una lista unica, ma poi all'interno della stessa potremo trovare tutte le clausole, le eccezioni, e quindi non ci sarebbero poi tutti questi vantaggi.
Allora, Emanuele, un'altra raccomandazione chiede di fornire un percorso che porti alla residenza permanente per chi è nella cosiddetta STSOL list, cioè quella, la lista short term. Iniziamo innanzitutto a ricordare che cos'è questa lista e poi qual è la raccomandazione.
Sì, questa raccomandazione potrebbe essere effettivamente legata a quella precedente, cioè di consolidare tutte le liste in una unica, in quanto sappiamo che la differenza principale tra la short term list e la medium long term list è che le occupazioni che si trovano sulla short term non portano a residenza permanente, se non con alcuni visti specifici, quindi hanno meno opzioni rispetto a quelli che hanno l'occupazione sulla medium long term list. Questo cambiamento è stato fatto nel 2017 all'annuncio del governo di abolire il famoso visto 457, con grande disperazione di tutti quelli che erano in procinto di richiedere una sponsorizzazione. E quelli che già l'avevano sono poi stati coperti da una legge di transizione che sarà valida fino a marzo 2022 e quindi possono ancora richiedere una residenza permanente, ma quelli che hanno richiesto il visto dopo la creazione di questa short term list purtroppo si trovano nella condizione di poter avere una sponsorizzazione solo per 2 anni, al massimo rinnovabile, ma non hanno un percorso per la residenza permanente, poiché anche nei visti appunti le opzioni sono inferiori. Quindi bang bang, se poi viene realizzata l'idea di dare a queste persone una possibilità e quindi un percorso per la residenza permanente.
Emanuela, si chiedono anche delle facilitazioni ai datori di lavoro regionali sullo stipendio medio e sui rinnovi delle sponsorizzazioni. Puoi chiarirci come?
Per quanto riguarda gli sponsor, ci sono effettivamente delle questioni che dovrebbero essere riviste. Ad esempio, lo stipendio minimo da dover rispettare per queste sponsorizzazioni al momento è $53.900, ma come sappiamo per ogni occupazione bisogna poi dimostrare di pagare lo stipendio medio rispetto a quel tipo di lavoro, anche se è superiore a questo minimo che ho menzionato. Allora, tutte le occupazioni che di media prendono al di sotto dei $53.900 non sono teoricamente sponsorizzabili. La legge allora non prevede che nelle zone regionali gli stipendi siano generalmente più bassi di quelle delle città e che a volte si vedono tagliate fuori da queste sponsorizzazioni alcune occupazioni di livello, diciamo, un po' inferiore. Quindi la Commissione parlamentare propone di rivedere questo minimo, per quanto sia possibile ovviamente, per le zone regionali. Un'altra situazione da sistemare è quella della tassa per gli sponsor da pagare, la cosiddetta SAF, Sterling Australian Fund, che teoricamente verrebbe impiegata dal governo per poi formare i cittadini australiani, quindi viene impiegata per il training dei locali. Questa tassa viene pagata ogni volta che lo sponsor richiede una nomination. Allora, nel caso in cui lo sponsor rinnova la nomination di una persona già sponsorizzata all'interno dell'azienda, la Commissione suggerisce che lo sponsor non debba ripagare la stessa tassa di nuovo per la stessa persona. E l'altro suggerimento è quello di poter avere un rimborso se il visto di un nuovo sponsorizzato viene rifiutato. Effettivamente sarebbe giusto nei confronti dello sponsor, in quanto se la persona non ottiene il visto, questi poi non può lavorare e quindi lo sponsor dovrebbe essere almeno rimborsato di una tassa che, insomma, già di per sé è abbastanza onerosa.
Noi siamo in collegamento con Emanuela Canini, agente di immigrazione, per parlare di queste raccomandazioni che sono state presentate dalla Commissione parlamentare proprio per la riforma dell'immigrazione. Vengono, Emanuela, chieste altre facilitazioni, questa volta per gli studenti, per avere percorsi di visto senza esperienza lavorativa. Di cosa si tratta?
Sì, ci sono un paio di raccomandazioni rispetto agli studenti che sono molto interessanti, in quanto se accettate rischiamo, in senso positivo, di ritrovarci nella situazione precedente al 2018, quando il visto 457 è stato sostituito dal nuovo visto 482. Al di là della creazione delle due liste diverse e dell'accesso alla residenza permanente che è stato negato ad alcune occupazioni di cui abbiamo parlato prima, quindi c'è stato nel 2017, nel 2018 con il nuovo visto di sponsorizzazione è stata tolta la possibilità agli studenti che avevano appena concluso il loro percorso di studi di essere sponsorizzati, in quanto con il nuovo visto erano necessari almeno 2 anni di esperienza lavorativa, che ovviamente gli studenti non avevano. Quindi tutto il mercato degli studenti si è trovato nella situazione di non poter accedere a sponsorizzazioni alla fine degli studi. La raccomandazione suggerisce che si ritorni un po' a quella situazione precedente, cioè che si dia la possibilità agli studenti di accedere a questi visti anche senza esperienza lavorativa. Ed inoltre un altro suggerimento è quello di dare più anni di visto post studio per acquisire appunto quell'esperienza lavorativa che al momento non c'è. Quindi poi questi suggerimenti a quali studenti di preciso vengano indirizzati non lo sappiamo, perché per il momento gli studenti universitari già godono di certi privilegi che invece chi studia corsi più brevi o perlomeno di qualifiche inferiori a quelle universitarie al momento non ha. Quindi speriamo che si applichino a tutti e che si ritorni un po' a diciamo così, premiare le persone che vengono a studiare in Australia.
Emanuela, ecco, come si è detto, si tratta di raccomandazioni e lo sottolineiamo ancora. C'è perlomeno un'indicazione su come e quando verranno accolte oppure no?
Purtroppo non possiamo sapere non solo quando le raccomandazioni potrebbero essere sviluppate, ma anche se lo saranno, che forse è la domanda che mi farei maggiormente. Questo perché sono appunto raccomandazioni, non sono certezze, ma come ho detto prima solo suggerimenti che la Commissione parlamentare dà al governo e poi queste vengono valutate in seguito. La procedura implica anche e soprattutto che se una di queste raccomandazioni viene accettata, poi ci deve essere una legge che la fa attuare, quindi ci vorrà parecchio tempo prima che queste vengano discusse e che una bozza di legge poi venga ratificata e che poi venga approvata.
Allora, se per questo fosse vero... un censimento, sarebbe la tua risposta sarebbe non lo sa, non risponde, perché è molto complessa. Senti, scusami se ti interrompo, però abbiamo soltanto un paio di minuti. Vogliamo chiudere il nostro collegamento con una leggenda metropolitana che sta prendendo piede in Australia, ovvero quella della nuova fantomatica lista di occupazione salva tutti. Di cosa si tratta e da dove nasce l'equivoco?
Sì, ho notato un certo movimento nella comunità italiana di Sydney, soprattutto rispetto a una certa lista o addirittura a nuovi visti usciti recentemente. La confusione nasce dal nuovo programma del New South Wales, uscito un paio di settimane fa, con una lista di occupazioni abbastanza ricca nella scelta. Non so esattamente da dove queste informazioni siano partite, ma per ribadire il concetto che abbiamo spiegato la volta scorsa, stiamo parlando di lista e requisiti per una nomination dei visti skilled a punti, quindi il 190 e il 491. Ora, avere un'occupazione sulla lista di New South Wales non è sufficiente per poter dire di essere idoneo a richiedere un certo visto a punti, ma bisogna avere un punteggio minimo, bisogna fare uno skill assessment, quindi il riconoscimento della professione, avere un minimo di inglese, non solo per il visto stesso, ma anche per elevare un po' il punteggio finale. Inoltre, nella maggior parte delle opzioni del New South Wales, si richiede che la persona sia già nello stato in zona regionale a vivere e a lavorare. Quindi esorto ad andare sul sito del New South Wales per verificare di avere tutti questi requisiti e in ogni caso ricordo pure che adesso il New South Wales richiede che ci si iscriva in una lista dello stato da cui poi andrà a scegliersi i propri candidati, quindi non si fa più neanche una richiesta diretta. Per cui smorziamo un po' gli entusiasmi e soprattutto andiamo a vedere le informazioni ufficiali e non ci affidiamo alle voci di corridoio.
Che è un po' il tuo nickname, Emanuela, smorziamo gli entusiasmi canini. Grazie allora Emanuela per essere con noi.
Grazie mille Emanuela, buona giornata.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.